Ciao, ti do il benvenuto su Ravens Fashion Podcast o il benvenuto, se è la tua prima volta sul canale. Io sono Beatrice e Ravens è il primo podcast italiano su moda, marketing e sostenibilità che ti racconta la fashion industry in tutte le sue sfumature, complessità e bellezza. Oggi parliamo di futuro, di un futuro prossimo, perché andremo ad analizzare quello che potrebbe o dovrebbe succedere nella fashion industry durante questo 2024. Almeno secondo il famoso report annuale realizzato da The Business of Fashion in collaborazione con McKinsey & Company, The State of Fashion. Se ti interessa capire come si muoverà l'industria della moda e cosa dobbiamo aspettarci da questo settore, continua ad ascoltare, ti aspetto dopo la sigla. Eccoci, allora, prima di iniziare devo fare parecchie premesse, quindi se vuoi partire subito con l'analisi del report ti consiglio di guardare nelle info dell'episodio perché ti metterò il timestamp dedicato proprio a quando inizierò a parlare dei vari trend che ci aspettano. Sono premesse quelle che devo fare necessarie perché non c'è stata una puntata conclusiva nel 2023 e volevo recuperare il filo rispetto a dove ci eravamo lasciati. La realtà è che io avevo registrato una puntata di chiusura dell'anno 2023. A proposito, buon 2024, buon anno, sì, sono indietrissimo, lo so che siamo già a febbraio, però ci sono state davvero tante cose nella mia vita e sono riuscita a riprendere in mano il podcast solo oggi. Ma ti prometto che ne vedrai delle belle, vedrai degli ospiti grandiosi nelle prossime puntate. Comunque, a parte questo, ti stavo dicendo che in realtà io avevo registrato una puntata di chiusa nel 2023, però mentre ero lì a editarla, mi sono resa conto che forse era una puntata un po' troppo negativa per essere quella di chiusura dell'anno. Fai conto che si chiamava Orfani di moda il titolo e parlava della totale mancanza di sogno che abbiamo avuto nel 2023 per quanto riguarda la moda, parlava di tante cose, parlava di questi cambi assurdi di direzione creativa che ci sono stati, assurdi sia per velocità sia per proprio scelte che non mi hanno trovata d'accordo, mettiamola così. E quindi alla fine ho deciso di non pubblicarla perché non riuscivo a trovare una nota positiva, allegra, che comunque secondo me è importante, soprattutto quando ci si appresta a finire comunque un periodo e a iniziarne un altro. Il 2023 è stato un anno incredibile, io voglio ringraziare dal profondo del mio cuore te e tutte le altre persone che ci ascoltano perché senza di voi quello che è successo, mettiamolo così, non sarebbe potuto succedere. Non ti rendi conto, ogni volta che ascolti il podcast, che ascolti la mia voce, che mi fai entrare nella tua vita, sostieni attivamente un progetto e secondo me davvero ognuno di voi, ognuna, non si rende conto del peso che ha la sua partecipazione, che sembra passiva ma in realtà è molto attiva perché gli ascolti poi mi indirizzano anche sul tipo di argomenti magari che preferisci, comunque che preferite. Io non riuscirò mai a esprimere abbastanza gratitudine, non riuscirò mai a esprimere quello che provo quando penso che tu in questo momento mi stai ascoltando, che mi stai donando il tuo tempo, che è davvero la cosa più preziosa che hai, ancora più del denaro. Quando scopro che c'è gente che ascolta il podcast dalla Finlandia perché mi arrivano le statistiche e vedo che Ravens è nel 17° posto della classifica nazionale della Finlandia per i podcast di moda e beauty o del Cile. Comunque luoghi veramente lontani da quella che è la mia quotidianità e mi immagino magari che 2, 3, 4 persone in quel paese lo stanno ascoltando la mia voce, per me è incredibile, io davvero vorrei abbracciarvi tutte quante. E davvero, è incredibile, lo so che mi sto ripetendo, però volevo che questa introduzione fosse un pochino più emotiva anche perché è comunque ancora l'inizio dell'anno e siamo ancora tutti briosi, tutte le novità, le cose eccetera. Comunque volevo ringraziare tantissimo anche tutte quelle persone, quei professionisti, come un sacco di giornalisti che hanno citato Ravenous, e io l'ho scoperto per caso durante il 2023. In particolare vorrei ringraziare Io Donna per aver fatto poi quel carosello che parlava dei podcast da ascoltare e nella sezione moda, visto che c'era un podcast per ogni categoria, nella sezione moda era stato indicato Ravenous. Ravenous che continua a essere un progetto indipendente, Ravenous che continua a essere un progetto gestito l'unica persona che sarei io e che viene scelto per comunque, non dico un'onorificenza perché ovvio non stiamo parlando di cariche dello Stato, non è di che, ma viene scelto per una tale rappresentazione come il podcast di moda, per me è una cosa incredibile. E avevo infatti anche scritto al proprio profilo Instagram di Diodonna ringraziandoli, dicendo: non avete idea di quello che fa una menzione del genere per un profilo o comunque un progetto indipendente. Perché se altri podcast hanno dietro grandi gruppi editoriali e sono dei progetti meravigliosi, non ci si rende conto magari a volte di cosa vuol dire invece quando c'è una persona da sola che deve gestire tutto. E per quello ti dico che il tuo ascolto, il tuo interesse, la tua passione per me sono fondamentali per riuscire a incanalare il progetto in qualcosa di sempre più positivo e utile per tutte voi persone che ascoltano la Menstruation Podcast. Detto questo, passo un attimo a presentarmi, perché capita spesso, almeno è capitato in passato, che la prima puntata dell'anno sia anche quella più ascoltata da persone nuove, forse perché magari su Google si indicizza bene quando si cercano trend 2024 o trend 2023 o trend 2022 o cosa succederà nel futuro della moda, non lo so, però di solito arrivano molte persone nuove quando pubblico questa puntata, quindi nel caso tu non mi conoscessi, piacere, so che mi sono già presentata, mi chiamo Beatrice, faccio tante cose nella vita, ma quello che volevo specificare qui è che mi occupo soprattutto di personal branding. Ho un corso di formazione e mentorship serale, la It Factor Society, proprio per professionisti, cioè imprenditori che vogliono lavorare sul loro personal brand, in particolare se sono donne, perché credo nell'imprenditoria femminile e la sostengo attivamente, anche con le mie azioni. Quindi questo era un po' il fulcro, mi occupo di solito di contenuti, content marketing, tante cose, però ecco, questa un po' sono io. E nel caso volessi iscrivermi su Instagram per presentarti o per conoscerci meglio o conoscere di più del progetto, se ti interessa, se stai pensando di lavorare sul tuo personal brand, tra parentesi, la maggior parte delle clienti che ho avuto quest'anno sono venute da questo podcast, quindi vi saluto tutte ragazze, ti lascio tutti i link, anche i link per scaricare il report, The State of Fashion, insomma tutto quello che può esserti utile nelle note della puntata, quindi ti invito quando avrai finito di ascoltarmi ad andare lì a spulciare se c'è qualcosa che ti può interessare. Io amo quando mi scrivete, amo quando arrivo poi a conoscervi di persona, quindi nel caso volessi approfondire una connessione con me, sei assolutamente il benvenuto, la benvenuta o il benvenuto. Ti invito infine, se non l'hai ancora fatto, a iscriverti al canale di Ravenous Fashion Podcast su qualsiasi piattaforma tu stia ascoltando la mia voce in questo momento per ricevere le notifiche ogni volta che arriva una nuova puntata e a lasciare una recensione di 5 stelle su Spotify o Apple Podcast se la puntata ti è piaciuta e ti è stata utile. Ok, direi che ti ho detto tutto e quindi è il momento. È arrivato finalmente il momento di farti allacciare la cintura per la prima volta in questo 2024 per il nostro primo volo insieme, perché stiamo per partire. Ah, e stop al genocidio. Ok, partiamo da una premessa doverosa, nel senso che non so quante persone lo sappiano, ma ogni anno McKinsey & Company e The Business of Fashion appunto producono questo report, The State of Fashion, in questo caso The State of Fashion 2024, che serve ad analizzare, a fare proprio una panoramica di quello che dovrebbe almeno essere il settore nel 2024. È un report di solito abbastanza complesso, non mi ricordo quante pagine sono, 188, comunque più di 100 sicuramente, che vanno a illustrare per capitoli, dopo una breve introduzione, quello che appunto, quelle sfaccettature che dovrebbero influenzare la fashion industry. Ecco, come dicevo, sia per questo report del 2024 che per il 2023, l'executive summary, quindi la prima parte che ti va un attimino a dare il contesto di dove ci stiamo muovendo, parte male, secondo me, ma perché personalmente sono una persona, chi è qui da tanto tempo lo sa, che odia la parola resilienza quando si tratta di moda. La odio non in sé come parola, ma perché è stata abusata, spesso è stata usata come scusa da un settore che vuole rimanere fermo nelle proprie convinzioni e che non sfrutta il progresso, comunque dice di sfruttarlo, di amarlo, ma poi nei fatti non lo abbraccia davvero. Ecco, l'executive summary di quest'anno inizia con il titolo Riding Out the Storm. Quindi siamo ancora nell'occhio del ciclone e pian piano ci stiamo avvicinando verso una fine. Il problema poi è che quando si va a leggere dopo il paragrafo successivo, comunque il capitolo successivo, che è un po' l'Industry Outlook, questo capitolo viene proprio chiamato Destination Unknown, quindi stiamo vedendo la luce in fondo al tunnel, ma non sappiamo questa luce dove ci sta portando, se ci sta portando verso un treno verso il paradiso, quindi il concetto è quello. Quello che sappiamo da un 2023, dai mercati del 2023, ce lo dicono fin da subito per quanto riguarda la crescita, è che l'Europa e gli Stati Uniti hanno registrato una crescita lenta per tutto l'anno, mentre la Cina ha avuto un rallentamento nella seconda metà dell'anno. E secondo gli ultimi articoli che ho letto online in questo periodo, e soprattutto negli ultimi giorni, c'è un po' di, non so, schizofrenia, almeno da quello che vedo io. Ci sono articoli che parlano del settore del lusso come un qualcosa che sta andando benissimo, yeah, wanagana, perdonatemi il termine strano, però che sembra che non stia avendo nessun tipo di problema, che stia prosperando, eccetera. Ci sono altri articoli che parlano di una stagnazione senza precedenti, di supply chain in sofferenza, e adesso poi andremo ad approfondire. Secondo il report di The Business of Fashion, sebbene il quadro del lusso sia stato positivo rispetto al resto del mercato nel primo semestre del 2023, l'appetito, lo chiamano così, dei consumatori per gli acquisti di moda e lusso è diminuito in tutti i settori nel secondo semestre, quindi parliamo di fast fashion, di prêt-à-porter e di lusso, il che ha portato a un rallentamento delle vendite e a una performance disomogenea complessiva, nel senso che non c'è un pattern, non ci sono dei veri e propri segnali che scandiscono il comportamento dei consumatori, ma c'è appunto un livellamento complessivo. Guardando il 2024, i leader della moda che vengono spesso citati nel report, perché sono proprio, il report funziona così, spesso vengono intervistate delle persone, comunque ci sono un sacco di sondaggi, di numeri, di dati, di ricerche, che sono proprio fatte per dare un'idea del sentiment complessivo dell'industria della moda, e appunto vengono intervistati i leader del settore. Comunque questi leader, visionari o meno, prevedono ulteriori venti contrari, per quello anche si diceva the unknown destination, e sono soprattutto incerti sulle prospettive per l'anno a venire. Quindi fanno un ampio richiamo a questa resilienza perché non sappiamo dove andremo e soprattutto se andremo a sbattere. In effetti, appunto, la parola più spesso menzionata dai dirigenti nel sondaggio e nel survey è stata incertezza, quindi questa grandissima incertezza che si percepisce, secondo me, nell'industria della moda in questo momento, si è percepita già dalle prime sfilate, a parte i rari casi, e in generale è un continuo con quello che c'è stato il 2023. Tra le cause di questa incertezza vengono inseriti sicuramente gli eventi meteorologici estremi che portano le principali aziende al desiderio di rafforzare la propria resilienza appunto agli impatti climatici del 2024, e si sottolinea che l'inattività, non è più un'opzione. Gli eventi climatici estremi sono già un pericolo per la vita e il sostentamento dei lavoratori nella moda e di tutta la supply chain, e potrebbero mettere a rischio 65 miliardi di dollari di esportazione di abbigliamento entro il 2030. Quindi non stiamo parlando di un qualcosa che ci colpirà tanto in là, ma che è già un problema adesso e che va affrontato ora. Come devono prepararsi le aziende del settore moda? Sicuramente in questo momento di incertezza quello che viene più evidenziato è che l'attenzione si concentrerà sull'aumento delle vendite, e queste vendite dovranno essere sostenute da una nuova strategia di prezzo e promozione piuttosto che l'aumento dei volumi. E a tal proposito mi piacerebbe consigliarti un altro report, se ritrovo il link te lo linko sempre, te lo metto nelle note della puntata, realizzato da The Business of Fashion, non è un report, perdonami, è un professional case study, se non ricordo male, che si chiama Selling Luxury to the 1%, che esamina le strategie adottate da Gucci, Mytheresa, Tiffany & Co., che hanno messo in campo appunto queste strategie per costruire delle relazioni più strette con i VIP clients, con i top client, cercando di aumentare la spesa di questi clienti nel lungo termine, quindi il livello medio di spesa e la loyalty, ovviamente, la permanenza nel club dei VIP, nei top client. Mi viene in mente questo case study quando si parla di aumento dei prezzi, aumento della loyalty, piuttosto che dei volumi, perché anche se si basa sui top clients, che sono appunto l'1% degli acquirenti, dei brand prêt-à-porter di lusso, è una strategia, quella che viene illustrata nel survey, che a cascata, un po' alla trickle down, se vogliamo usare un termine un po' snaturandolo, però comunque che fa parte della cultura e della storia della moda, su tutto il resto dei consumatori, su tutto il resto delle strategie. E quindi leggerlo, secondo me, può aiutarti a capire quello che come consumatore o come lavoratore all'interno del settore moda puoi aspettarti da un punto di vista di proprio mindset imprenditoriale e direzione dell'azienda per quanto riguarda l'aumento delle vendite. E tra l'altro, uno dei capitoli poi sarà destinato a questo, ne parleremo più avanti, ma che si lega tantissimo al mio lavoro come aspetto, è che il branding sarà fondamentale in tutto questo, sia per le persone che per i brand stessi. Volevo darti anche un paio di numeri per farti capire con percentuali e numeri di cosa si sta parlando. L'intento dichiarato di acquisto dell'abbigliamento nel 2023 è sceso del 29%. Il 29% è tanto, vuol dire che le persone comprano meno, è colpa dell'economia rallentata, di questi conflitti geopolitici che creano anche nell'acquirente una paura nella spesa, dei risparmi che sono completamente svalutati continuamente dall'inflazione. E quindi anche il margine di spesa discrezionale ne esce decisamente ridotto. Quindi diciamo che l'impatto che l'economia e la geopolitica ha sul consumatore è di questa portata. Se la base dei clienti esistenti o potenziali per i brand si riduce e quindi loro stessi poi magari sono portati a investire nei top clients, piuttosto che su una base, le fondamenta di clienti che si sta riducendo sempre di più e dove c'è sicuramente anche più competizione, c'è comunque l'effetto dei prezzi. I prezzi aumentano, nella speranza di raggiungere almeno quei consumatori che hanno un alto potere d'acquisto, no? Come dicevamo prima. E gli incrementi ci sono stati già a ritmo costante dal primo post-pandemia. I prezzi nella moda, anche qui per darti dei dati, saliranno ancora di almeno il 5% nel 2024. Il problema è che per i brand sarà essenziale calibrare le proprie scelte per non rischiare di allontanare in via definitiva i clienti che hanno un budget più limitato. Quindi sono scelte di business, di brand, di posizionamento, di comunicazione delicatissime. E sarà interessante vedere i brand come si muoveranno, tutti i brand, perché poi parleremo anche del fast fashion, vedrai anzi. Il summary poi procede a indicare le maggiori aree di investimento e interesse che noi vedremo insieme più avanti mentre analizziamo i singoli capitoli. Comunque si parla di dare priorità alla intelligenza artificiale generativa nel 2024, anche se solo il 5% dei leader, comunque degli opinion leader intervistati, ha dichiarato di essere pronta a sfruttare al meglio questo tipo di tecnologia. Quindi c'è il desiderio, c'è il pane ma non ci sono i denti, mettiamola così. Quindi c'è il desiderio ma non ci sono, e lo vedremo dopo, magari le capacità tecniche, il personale adatto e il budget per investire in questo tipo di tecnologia. Il marketing è sicuramente un'altra area di interesse. Dopo anni di performance marketing vedremo come il brand marketing, sempre a posto di branding, potrebbe essere sempre più al centro dell'attenzione nell'anno a venire. Parleremo di influencer, di come cambiano le cose. C'è un capitolo molto interessante che affronteremo proprio sul cambiamento rispetto a che tipo di influencer i brand saranno portati a scegliere. Parleremo di viaggi, di come appunto si tornerà a un certo tipo di turismo che dovrà essere supportato da strategie diverse in ambito moda e luxury. Ma la cosa più interessante, soprattutto per questo podcast, e divertente, verrà quando parleremo di sostenibilità. Perché se le legislazioni avanzano a livello europeo, comunque mondiale, internazionale, i brand fanno un po' di fatica, ma lo vedremo. Cominciamo con i capitoli veri e propri. Il primo capitolo si intitola Fragmented Future ed è molto interessante perché se nell'ultimo anno abbiamo visto un trend imperante, quello del quiet luxury, che ha portato brand ad abbracciarlo in un modo talmente snaturante che ha lasciato un po' perplessa, no? Molta della comunità degli addetti al settore e anche qualche consumatore. Però nessuno ti ha spiegato perché proprio il quiet luxury. Come ci è arrivato? Non è solo una questione di ricambio generazionale, direzione creativa. È un qualcosa di molto più profondo e questo capitolo, secondo me, ti aiuta a capirne alcune delle cause. Il fulcro di questo capitolo è farti entrare un attimo in tutto quello che è il mondo degli investitori e del sostegno a certi marchi di moda, a certi brand di moda, piuttosto che ad altre. La priorità per gli investitori in soldoni, soprattutto quest'anno, sarà quella di ridurre al minimo l'esposizione al rischio moda, insito nei marchi che, o comunque nei brand, nelle maison, che si basano sul seguire le tendenze, troppo. Naturalmente, chi segue le tendenze è più incline a subire delle oscillazioni di popolarità nel tempo, questo ce lo dimostrano anche molti brand, no? Se una tendenza viene molto apprezzata, il mercato va bene, se una tendenza a un certo punto per qualsiasi motivo cade e il brand ha investito tutto su quella tendenza, quindi manca magari di una solidità, di fondamenta, è ovvio che anche il valore del brand tende a essere svalutato. Questo porta gli investitori a incoraggiare proprio gli investimenti verso marchi con un'attitudine molto più iconica, senza tempo, e una storia di marca, quindi una storia di branding credibile e convincente. Ora, capite bene che tutto quello che è il quiet luxury è la rassicurazione, è il lusso senza tempo, quindi anche senza logo, se mai dovessimo cambiarlo per l'ennesima volta non si noterebbe tanto, il capo potrebbe continuare a essere portato e a risultare comunque aggiornato, no? Contemporaneo. Sono tutte scelte che portano verso un'identità stilistica precisa e che hanno portato molti brand, perché lo sappiamo che ormai non c'è più solo la creatività, ma c'è anche tutta la parte di merchandising, quindi tutta la parte di business, a fare determinate scelte per questo motivo. Per una questione di anche fiducia, ricerca della fiducia da parte dell'imprenditore. Dal punto di vista del consumatore, questa narrativa comunque, lo spiegare determinate scelte stilistiche, secondo me non è stato abbastanza veicolato, ed è proprio quello che avevo evidenziato nell'ultima puntata, che poi non è stata pubblicata, Orfani di Moda. Nel 2023, soprattutto alcune brand, soprattutto alcune sfilate, alcune collezioni, si erano trasformate in una fiera, dove ti mostro il capo di abbigliamento, ma non c'è nessun tipo di storia dietro. Forse perché la storia comunque è risultata banale agli stessi creativi. Sì, ok, dobbiamo rassicurare, siamo in questo periodo di incertezza e quindi è come se ci fossero stati dei tentativi di dare qualche input creativo, ma non ci fosse stato un reale immaginario, una reale storia, un reale sogno. E se la moda non ha nessun dovere di cambiare la realtà, se la realtà è preoccupante, deve comunque al consumatore dare l'idea di un racconto, di un desiderio, di comunque un'aspirazione che non può ridursi, soprattutto nel caso delle sfilate, nel mero prodotto, perché se no togliamo le sfilate, smettiamola di farle, lasciamo a casa un sacco di operatori, basta la fiera dove io vado effettivamente poi a toccare il capo, vado effettivamente a percepirne la qualità e tutto il resto dell'immaginario non serve più. Ma noi sappiamo benissimo che la moda non è solo prodotto, che la moda non è solo abbigliamento, ma che è molto di più, e ci sono tutta una serie di codici culturali dietro che nel 2023 sono totalmente venuti a mancare a favore di questa rassicurazione. Quindi il problema secondo me non è stato il quiet luxury, è stata una mancanza di narrazione coerente, soprattutto da parte di alcuni brand. Stilisticamente la moda è bella perché puoi fare di tutto, non ci sono regole stilistiche, tranne per quanto riguarda magari la parte più business, quindi la creatività poi va adattata alla collezione, a quello che viene richiesto dal mercato, però da un punto di vista stilistico non ci sono regole, neanche da un punto di vista di direzione creativa per quanto riguarda il marketing, nello specifico quando si cambia direzione artistica. Il problema è che ci devono essere dei fili conduttori, un filo rosso che per quanto decidi di fare scelte azzardate, sia sempre presente. Il fatto che Gucci utilizzi come testimonial Kylie Jenner e Sinner, però non è evidenziato bene qual è il collegamento tra queste figure. Uno può provare un pochino a immaginarselo, entrambe figure vincenti, quindi Gucci è il brand dei vincenti, potrebbe essere quello, però non è stato mai evidenziato in modo costante come messaggio di marketing, come fondamenta, perché se prendiamo solo i due personaggi, non potrebbero essere più agli antipodi, per valori, per aspetto, per cultura, per referenze. Ed è quello che manca in molti brand oggi, un filo coerente. E se una persona che si occupa di branding e di marketing fa fatica a vedere quel filo, vuol dire che la maggior parte dei consumatori non lo percepisce, perché una persona che comunque ha gli occhi attenti è più facile di solito che se ne accorga. Io questo filo lo vedo mancare, per esempio, nel brand di Gucci. Vedo una totale incoerenza che rende poi il prodotto mero prodotto e quindi commercialmente rimpiazzabile, perché diventa solo il prodotto il fulcro e il prodotto dopo l'hype può sparire, perché ci sarà sempre un brand che riuscirà a creare l'hype maggiore, che riuscirà a creare il prodotto migliore. Tra l'altro, in tutto questo stiamo parlando di brand che in Italia hanno tutti una seniority e una storia importante. Italia, Francia, quindi non c'è neanche magari la discriminante del io ho un background e tu no. È molto rischioso fare quello che stanno facendo molti brand oggi, cioè puntare solo sul prodotto, perché se tu non mi leghi a quell'immaginario, se tu non mi dai un filo rosso, che nel caso di Alessandro Michele poteva essere un'eccentricità, poteva essere un misticismo, e funzionava perché era riconoscibile e le persone volevano quello e null'altro, mentre adesso io voglio il prodotto di Gucci che magari sì mi dura tutta la vita, però la maggior parte dei consumatori compra i prodotti per la storia che si portano dietro, non per il prodotto in sé, e quindi quella parte di consumatori lì già che si sta assottigliando la fetta, rischi di perdertela. Chi ama la storia e chi valuta la moda come un progetto, un prodotto complessivo di storia e prodotto, di business e arte, anzi di arte e artigianalità, perché devono essere insieme l'arte. L'arte non guarda il mercato, l'artista produce e poi vende la maggior parte delle volte. L'artigiano invece lavora per commissione. Queste due anime si fondono nella moda e quando si fondono in modo adeguato creano la meraviglia. Quando c'è uno squilibrio, come ho visto tanto nel 2023, secondo me rischia di esserci uno stop. Perché comunque noi andiamo a vedere le sfilate, le guardiamo per emozionarci, per provare qualcosa. Se ci dobbiamo guardare il prodotto, sinceramente ce ne stiamo a casa, andiamo alla fiera con calma, senza dover correre di là, di qua, a Milano, andare di là sullo streaming, eccetera. E risparmiamo tempo, no? Risparmiamo anche parole. Io vorrei chiederti di quante sfilate hai letto il comunicato stampa dopo averle viste. Non vale se sei un giornalista. Di quante sfilate sei andato a rivederti lo show quest'anno, nel 2023? Io mi ricordo cos'è successo quando c'è stata la testa mozzata sotto il braccio la sfilata di Alessandro Michele. Mi ricordo i commenti sotto il video YouTube dopo un anno della sfilata dei gemelli, dove c'era la gente che diceva che si commuoveva e non sapeva perché. Gente che scriveva, io non amo la moda, ma questa sfilata. Sicuramente io sono una bimba di Alessandro Michele e a me manca quell'esoterismo, ho bisogno di quello, pur vestendo white luxury tutta la vita, perché se una persona mi vede fuori da fuori, io ancora non ho superato la mia fase devi vestirti in nero perché fai la stylist, anche se ormai sono passati degli anni. Quindi insomma, questo è un po' il primo argomento macro che volevo affrontare in questa puntata, perché ti dà questo capitolo sicuramente alcune motivazioni, però per me non è esaustivo, nel senso che a me non basta. Se la moda sta diventando questo, cambiamo le nome, perché non è più. O almeno, non era più fino alla sfilata di Margiela, però quello è un altro discorso. Tra l'altro c'è stato un commento molto interessante di una professionista che diceva: la sfilata di Margiela ha dimostrato quanto siete attaccati al passato con l'idea di sogno che la moda non è più. La moda è diventata altro. Ok. Però se è diventata altro va comunicato che cos'è quest'altro, perché ora come ora non passa. In tutto questo, piccolo aneddoto, poi la smetto di parlare di questo capitolo, andiamo avanti. Primo master in fashion styling e direction. Primo shooting. Io terrorizzata perché l'insegnante bravissimo mi aveva bocciato tutti i look che avevo portato. Il giorno dopo ci sarebbe stato lo shooting ufficiale, io ero senza nulla, guardando una sfilata di Margiela di Gagliano, a me è venuto l'illuminazione e il look è venuto benissimo, il fotografo fece i complimenti e io fui immensamente felice, quindi io sono grata a Gagliano per tutto quello che fa. E per anche il tipo di Margiela che ha portato avanti, nonostante molti dicano che appunto si è persa l'anima iniziale di Margiela, ma io dico quale brand ormai ha mantenuto l'anima iniziale. Per me Gagliano, Margiela fa sempre un ottimo lavoro e mi ricordo proprio quella sfilata perché mi salvò letteralmente le penne da un voto brutto, una figuraccia e una tristezza incredibile, quindi sono particolarmente affezionata a Gagliano. Il secondo capitolo è intitolato Climate Urgency e parla di quello proprio che è l'emergenza climatica in relazione all'industria della moda. Il capitolo parte dando un paio di dati. La moda è responsabile di una percentuale compresa tra il 3 e l'8% delle emissioni totali di gas serra. Non stiamo parlando di noccioline. Inoltre, lo ripeto, entro il 2030 gli eventi meteorologici estremi potrebbero mettere a repentaglio 65 miliardi di dollari di esportazione di abbigliamento e soprattutto eliminare quasi 1 milione di posti di lavoro in 4 economie, che sono tra le più importanti per l'industria globale della moda. Questo è il quadro. Io ci aggiungo il fatto che l'immigrazione di massa, per quanto riguarda i disagi legati al cambiamento climatico, l'erosione della terra emersa, l'innalzamento dei mari, tutta una serie di cose, non faranno che aumentare. Infatti mi fa sempre molto ridere chi parla di eliminare, contenere l'immigrazione quando è un fenomeno che tenderà semplicemente ad aumentare. Però ognuno ha i sogni e le utopie che vuole. Questi fatti farebbero saltare sulla sedia chiunque, nel senso che si sta parlando di un futuro dove un intero sistema potrebbe saltare in aria, perché non prendiamoci in giro, la maggior parte dei brand si affida in qualche modo a produzioni esterne all'Italia e avrà un riscontro, un impatto forte da quello che succederà in futuro per quanto riguarda i cambiamenti climatici. A parte questo, però, c'è scritto sotto che i dirigenti del settore moda, proprio nello stesso capitolo mi fa morire, hanno dichiarato però che altre sfide, come l'incertezza economica e la geopolitica, si contenderanno la loro attenzione ben prima del rischio climatico nel 2024. Quindi, sì, sappiamo che stiamo andando a sbattere, però ci sono tante altre cose prima di cui occuparci. E io sono d'accordo che ci siano, soprattutto quando si parla di aziende grosse che hanno dipendenti in tutto il mondo e che si appoggiano a esportazioni in tutto il mondo, sono d'accordo che questi problemi citati siano qualcosa da monitorare e da gestire, ma non possono venire prima della crisi climatica, a mio parere, per quanto riguarda investimenti e tempo dedicato. Se è vero che c'è da tenere d'occhio l'economia a breve termine, sarà nel lungo termine che le aziende verranno spazzate via, letteralmente, se non hanno un piano. Se non iniziano a lavorare fin da subito, 5 anni passano molto velocemente, 6 anni, ok, 2030, siamo nel 2024, già inoltrato, già iniziato. E quindi questa frase mi ha lasciato veramente sconvolta, quando ho letto il report io ero lì che, sai quando sbatti le palpebre e dici, bene, quindi tutte queste campagne, tutta questa, e poi però ce ne occupiamo dopo, prima dobbiamo gestire altro. Io sarei terrorizzata, io se fossi una leader, un'opinion leader, comunque una persona nei ranghi alti di queste aziende monumentali di moda, io sarei terrorizzata al pensiero del cambiamento climatico, perché quella è l'unica cosa che è irreversibile. La guerra si può fermare, l'inflazione si può gestire, il cambiamento climatico che ti blocca le rotte commerciali e che distrugge letteralmente terre, popolazioni e ricchezze, quello non lo fermi una volta innescato. E l'abbiamo visto cosa succede col cambiamento climatico, abbiamo visto gli effetti anche in Italia, la distruzione in Toscana, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Lombardia, in Veneto. Se non è una priorità quella, non so che cosa può esserlo, però staremo a vedere. Io ci tenevo a commentarlo perché mi ha fatto davvero strano leggerlo. Tra l'altro lo stesso report dice chiaramente come le iniziative a livello di settore saranno fondamentali per facilitare i progressi su scala, ma, dicono anche loro, l'azione deve seguire l'allineamento. Quindi l'adattamento delle singole aziende deve essere supportato da un urgente cambiamento collaborativo, vuol dire che tutte le realtà si devono mettere lì e trovare una soluzione univoca, un'unica direzione in cui andare, perché firmare patti e poi non rispettarli, cosa in cui siamo molto brave come nazioni, non serve a niente. Detto questo, proseguiamo nel nostro viaggio all'interno del report. A pagina 34, se non sbaglio, se non ricordo male, inizia il macro capitolo dedicato ai cambiamenti dei consumatori e il primo capitoletto si chiama Vacation Mode. Perché Vacation Mode? Perché i consumatori si stanno preparando per letteralmente il più grande anno di viaggi da prima della pandemia. Nel capitolo però è interessante come viene evidenziato un cambiamento di valori e attitudine nei confronti del viaggio, ma anche proprio dei luoghi dove le persone intendono viaggiare quest'anno, e di conseguenza si invitano i brand a rivedere le loro strategie di posizionamento a livello globale. Diamo un po' i dati. Secondo le proiezioni, nel 2024 i viaggi globali supereranno per la prima volta i flussi pre-pandemici, raggiungendo il 110% dei livelli del 2019. Altro dato interessante, l'80% dei consumatori intervistati negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in Cina prevede di fare acquisti di moda in viaggio nel 2024, con il 28% che prevede di spendere di più rispetto all'anno precedente. Quindi i brand sono lì che stanno praticamente facendo la ola in questo momento, perché i nostri consumatori preferiti, quelli che spendono, che amano spendere e che amano viaggiare, soprattutto in Italia, stanno tornando. Quello però che mi preme sottolineare di più è questo dato. Più della metà degli intervistati cerca destinazioni che non ha mai visitato prima, comprese le città di secondo livello. Cosa vuol dire? Non si cercano solo magari le capitali, le città più famose, ma si spazia andando a vedere magari anche i comuni più piccoli, le città appunto di secondo livello, quindi città vicine, città importanti, paesi, tutti i posti dove solitamente i grandi brand del lusso, del prêt-à-porter, sono meno presenti, o comunque in maniera meno capillare, meno efficace dal punto di vista proprio anche di local marketing. Questa è una cosa che mi ha affascinato tantissimo, perché se si iniziasse a investire anche in non le classiche città, ma andando davvero in modo capillare sul territorio, cosa che non è mai stata fatta dalla moda per ora, penso anche per una questione di budget e di ritorno, vorrei vedere che cosa succede, come la moda e il lusso riuscirebbero a entrare in comunicazione con città appunto di secondo livello, contesti più piccoli, contesti che non hanno mai abbracciato all'interno della loro strategia di marketing. E a proposito di strategia di marketing, per chiunque si chieda a cosa servono le collezioni extra l'autunno-inverno e la primavera-estate in tutte le varie cruise resort, eccoci, perché me lo chiedo anch'io a volte, serviti a pagina 38. Io non vi voglio fare spoiler, ma a pagina 38 c'è la risposta sul perché le resort servono ancora. Detto questo, l'ultimo elemento che mi sento di consigliare di questo capitolo è sicuramente l'approfondimento alla fine sui turisti provenienti dalla Cina. È un, appunto, un macro capitoletto a sé che ci parla di questo argomento specifico, e in relazione a questo, se non l'hai ancora ascoltata, io ti voglio assolutamente raccomandare di andare ad ascoltare la puntata che avevo registrato tempo fa con Federica Cagliazzo. Federica Cagliazzo è una giornalista e una professionista incredibile, con lei avevo parlato proprio del rapporto tra Cina e Occidente, in particolare Cina e Italia, e il suo progetto personale, che parte di tutto da una newsletter, Moda in China, secondo me è uno dei pochi capisaldi della comunicazione e della comprensione di questi due mondi così diversi ma anche così collegati per quanto riguarda la fashion industry che c'è adesso attualmente. Quindi davvero, se non hai sentito la puntata, se non conosci Federica Cagliazzo e il suo lavoro, ti straconsiglio prima di leggere questo capitoletto all'interno del report The State of Fashion e poi eventualmente di andare ad approfondire, se soprattutto ti piace tutto quello che è il mondo orientale, cercare di capire anche le dinamiche che ci legano alla Cina, soprattutto per quanto riguarda il commercio e la compravendita dei nostri prodotti. Ora siamo arrivati a uno dei capitoli che ho preferito rispetto a tutto il report nella sua complessità, quello dedicato al nuovo volto dell'influencer marketing, o comunque ai nuovi influencer. Per i brand è tempo infatti di aggiornare gli influencer con cui decidono di collaborare. Una nuova schiera di personalità creative sta conquistando l'attenzione del mercato da un punto di vista mediatico e commerciale, conquistando la fiducia del fandom tra pubblici sempre più importanti, ma anche lavorando su un certo tipo di comunicazione molto più trasparente e diretta, sempre appunto col fandom, ma anche con i brand, perché anche il rapporto tra influencer e brand sta cambiando molto, e anche quello tra agenzie di influencer, brand e influencer singolo. Comunque, lavorare con queste personalità nel 2024 per i brand richiederà un diverso tipo di partnership, sicuramente, dice il report, un'enfasi sul video e la volontà anche di rinunciare a un certo grado di controllo creativo che spesso si è visto per la maggior parte delle campagne del mondo moda che noi vediamo. Per quanto riguarda le intuizioni chiave che dà il report, voglio riportarne alcune. Il 68% dei consumatori ormai si sente infastidito dalla quantità di contenuti sponsorizzati sui social media e il 65% si affida meno agli influencer di moda rispetto agli anni precedenti. I consumatori chiedono sempre più autenticità, intrattenimento e personalità relazionabili. Questo cosa vuol dire? Anche dare il via a una nuova ondata del creator che abbracciano un'estetica magari meno curata, un'estetica più eccentrica, l'umorismo e quello che possiamo chiamare vulnerabilità, anche se secondo me è una parola che non userei per quanto riguarda il mondo dell'influencer marketing. Per catturare e mantenere l'attenzione dei consumatori online nel 2024, sempre il report dice che i responsabili marketing della moda probabilmente si libereranno da tutta una serie, o si dovrebbero almeno liberare, quindi è un auspicio, da tutta una serie di routine collaudate e esploreranno nuove strade per collaborare con i creator, strade anche inusuali. E andando poi all'interno del capitolo ad approfondire, secondo me si vede tanto questa cosa e io l'apprezzo tantissimo, nonostante sia una delle più grandi sostenitrici dell'influencer marketing come canale di acquisizione, nurturing, conversione e fidelizzazione oggi. Avevamo fatto su Ramona's Fashion Podcast una puntata proprio dedicata all'influencer marketing con Clorinda, anche quella, se mi ricordo, la linkerò nelle note di questo episodio, anche lì molto interessante perché andavamo a capire con un'esperta del settore cosa significa davvero fare influencer marketing, cosa c'è dietro le campagne. Continuiamo con un altro po' di dati. I giovani consumatori dicono di essere diventati particolarmente abili nel non ascoltare il rumore di sottofondo dell'advertising, anche se uno studio ha rilevato allo stesso tempo che nell'ambiente fashion gli influencer continuano ad essere un canale potente, come poi dicevo anch'io, ma perché lo vedo, si vede, per i brand per superare questo rumore, quindi la classica ADV che ti arriva con l'attore X oppure il contenuto e basta, il prodotto e basta. Sono un modo soprattutto utile per connettersi con i consumatori e il settore proprio dell'influencer marketing si prevede che raggiungerà i 21,1 miliardi di dollari nel 2023 rispetto ai 16,4 miliardi di dollari del 2022. Questo report riporta ancora i numeri dell'anno scorso, quindi immaginati cosa succederà nel 2024. Le dinamiche in evoluzione di questo settore riguardano soprattutto i luoghi dove, o comunque i luoghi virtuali dove le persone e gli utenti trascorrono il loro tempo. C'è ovviamente TikTok come primo punto di riferimento, che viene spesso considerato come una piattaforma che promuove l'autenticità, in realtà sempre meno, secondo me non lo è mai stato, perché autenticità e real time, secondo me, sono due cose diverse. Il fatto che non ci sia un filtro, il fatto che ci sia un contenuto più spontaneo non vuol dire che sia autentico, ma quella è una cosa che faccio ancora fatica a spiegare, almeno quello che io intendo, quindi magari un giorno ci farò una puntata a parte su questa differenza fra spontaneo e autentico. Non sono la stessa cosa. E TikTok non è assolutamente una piattaforma autentica, né nei contenuti né nelle modalità, per quanto mi riguarda almeno. Comunque, sempre parlando di numeri, uno studio del marzo 2023 ha stimato che gli adulti statunitensi, quindi parliamo di americani, ma come sappiamo il mercato americano ci sta influenzando sempre di più, trascorrono quasi 56 minuti al giorno su TikTok. In confronto, sempre gli stessi adulti statunitensi trascorrono una media di poco più di 30 minuti su Instagram. Ora, a me sembra un po' poco questo dato, però il successo di TikTok, che ha spinto poi Instagram a cercare di emulare con la funzione dei reel i video brevi, si basa in gran parte su il modo in cui vengono visualizzati i contenuti, quindi lo scroll continuo che ovviamente permette alla persona di stare di più sulla piattaforma, incapsulandola in quasi una bolla di attenzione. Di conseguenza, qualsiasi contenuto creativo di un brand abbastanza divertente o che intrattiene abbastanza può raggiungere un ampio pubblico e si vede. Io stessa ho sperimentato in questi giorni ho fatto degli esperimenti e un video su Instagram rispetto alla reach che ha su TikTok, cioè non c'è proprio paragone, non c'è proprio paragone. Però TikTok, per esempio, per me ha dei grossi problemi ancora di fidelizzazione per i brand. È molto più difficoltoso portare l'utente fuori dalla piattaforma, giustamente. Quindi sì, ti faccio crescere, ma poi tutte le funzioni che ha, per esempio, Instagram o che ha un YouTube, un Facebook, un LinkedIn relative puoi fare un nurturing anche al di fuori, ecco, TikTok non ce li ha. Sì, bello, mi fai vedere a più persone, però poi, cioè, nel senso, queste persone poi che fanno? Perché se stanno lì solo a guardare i miei video, io brand non ci ricavo poi così tanto. Però, invece inserito all'interno di una strategia di marketing omnichannel, allora ha un senso, ma usare solo TikTok e per esempio rinunciare a Instagram non credo che sia una strategia che consiglierei. Andando avanti, invece la piattaforma BeReal ha registrato un'impennata di utenti nel 2022, però ci sono ancora dei dubbi sulla sua longevità. Adesso è nato Threads, anche in risposta a X. Vedremo come si sposterà nel 2024 il panorama dei social network, gli equilibri, come si evolveranno. Comunque, ribadisce all'interno di questo capitolo come per mantenere l'attenzione dei consumatori è importante che la moda inizi a svincolarsi da quelle iniziative collaudate che spesso richiedevano l'utilizzo di mega influencer per virare verso una serie di nuovi talenti che potrebbero non essere presenti nei loro radar attuali, ma che offrono possibilità non sfruttate. Lo spingersi oltre i confini, sviluppando campagne innovative e sorprendenti che risuonino con dei follower di nicchia, potrebbe essere il modo per i brand di raggiungere nicchie appunto inesplorate, nicchie che sono ancora lontane dalla conversione, non dalla awareness, perché la maggior parte ormai di chi usa i social sa o comunque entra in contatto con dei contenuti moda. Basta guardare in questo momento Sanremo quanto siamo bombardati da dei contenuti moda in questo momento, pur parlando di musica, no? Però sono nicchie che magari poi non convertono effettivamente. Un altro punto che ci tengo a sottolineare, e io parlo sempre per la mia opinione personale perché era uno special podcast, mi aiuta a veicolare poi questa opinione, è che nel capitolo viene spesso citata la questione del divertimento, del divertimento e dell'intrattenimento. Attenzione, mia personale opinione, attenzione a questo divertimento satira, perché la maggior parte del divertimento online si mixa comunque con la satira, con l'ironia, a volte con lo humor nero, la presa in giro. Attenzione a questo bisogno di ridere di e non ridere con, perché questa è molto sottile il filo che divide questi due modi di ridere, il ridere di qualcuno e il ridere con qualcuno. Un buon esempio, secondo me, per capire quello che intendo è proprio all'interno di questo capitolo, quando c'è tutto quell'approfondimento dedicato a Stag Guy, l'avrò sicuramente detto male, perdonami, però sinceramente anche qui non voglio spoilerarti troppo perché l'intervista è molto carina, ma è la dimostrazione che per ridere delle persone, quindi per fare un certo tipo di contenuti, è importante conoscerle molto più di quanto di solito si pensa. E torniamo un pochino a quell'1% del report di prima, quando si parlava del cliente di lusso, perché mi viene in mente, perché qua l'operazione che è stata fatta da questo ragazzo, che poi ha iniziato a collaborare con brand di moda veramente importanti, è proprio una satira su un 1% della popolazione mondiale, forse anche meno, che però lui conosceva tantissimo, conosceva talmente bene che è stato in grado di far ridere i consumatori, poi di brand, di se stessi. Quando un brand ci riesce è un punto importante, perché vuol dire che è riuscito a diventare partner di scherzo, partner di gioco. E questo è fondamentale soprattutto se questi consumatori, come nel caso di questo particolare influencer, sono altospendenti. Per esempio, anche conoscere le modalità con cui i consumatori comprano. In questa intervista viene specificato come, per esempio, un brand come Loro Piana non venisse comprato grazie ai magazine o alla classica campagna, ma un completo Loro Piana magari veniva consigliato mentre eri a un tavolo con degli amici o persone comunque con cui ti trovavi parlando di altre cose. Quindi in un contesto molto più intimo, molto più di cerchia ristretta, non dico confraternita, ma quasi. Gli argomenti che venivano discussi all'interno di questi tavoli tra persone che si conoscevano e si stimavano erano sempre legati alla passione per l'eccellenza, ma anche una certa ironia, perché poi parliamo anche di un certo tipo di consumatori che hanno un loro tipo di ironia e un certo tipo di nonchalance. Quindi un contesto intimo che poteva essere scalfito solo in un certo modo da persone che conoscessero le persone poi a cui il brand doveva vendere. Capisci bene che nessuna ricerca di mercato, di quelle che ti sbattono in faccia, ma questo vale per tutti i brand, ragazzi, vale per tutti i lavori che facciamo. Quando si fanno ricerche di mercato, l'opinione sarà sempre filtrata. E queste cose, le piccolezze, il modo in cui davvero le persone comprano e parlano dei brand, una ricerca di mercato secondo me non sarà mai in grado di riportarlo in modo efficace, perché in quel momento lì le persone sono nella loro intimità, e quando le persone sono nella loro intimità, in casa loro, con i loro amici, con le loro persone, la loro tribù, non sono le stesse quelle persone lì che se le prendi gli fai un sondaggio, non sono le stesse che guardano le campagne, non sono le stesse che interagiscono all'interno dei negozi, sono come delle entità diverse, ognuno di noi ha non delle maschere, ma dei lati di sé. E l'acquisto spesso avviene in concomitanza di quando noi impersoniamo i lati di noi più intimi. Non so se sto parlando a caso, però spero che si capisca come spesso appunto le ricerche di mercato secondo me sono inutili, o non inutili, però comunque andrebbero affiancate da altro, perché si rischiano di creare dei bias. In particolare mi piaceva tantissimo il riferimento che lui fa, questo influencer, all'interno dell'intervista sulla non necessità di scalare per forza, perché la maggior parte delle volte si pensa ai follower anche quando si parla di personal branding, l'essere ascoltati da tante persone, ma tante persone che poi, come nel caso di cui parla lui, non convertono finanziariamente. Al brand non serve quello, al brand di lusso, perché poi lui lavora con brand che hanno un certo tipo di heritage e di immagine, ovviamente. Lui dice proprio: "That's the core of luxury." Il punto centrale, il punto focale, il core del lusso è che se tu hai poche persone che però amano i tuoi prodotti e vuoi crescere in modo sostenibile, rimarrai un brand di lusso molto più longevo di chi invece cerca di scalare, di fare push, di forzare la scala. E questo è il suo scenario ideale, di continuare a elevare lo storytelling, elevare l'offerta di prodotto, però stando lontano anche da un certo tipo di viralità. Quindi i contenuti che produce questo specifico influencer sono estremamente studiati. Se si sceglie di andare sulla viralità, lo si fa in un certo modo. E alla fine i brand che continuano a rimanere stabili nel tempo, i brand di lusso, sono innanzitutto brand che non si sono abbassati al consumatore, ma pretendono che il consumatore si innalzi a loro. E sono brand che sono rimasti la passione costante di generazione dopo generazione. Quindi il brand che veniva comprato dalla nonna e continua a essere comprato dai nipoti, perché fa parte di una comunicazione, fa parte di un modo di essere, di comunità, che il marketing con l'agenzia che non vive, non respira quel tipo di familiarità, può colpire in modo molto meno efficace dell'influencer. E questo lo dico da persona che ama lavorare con le agenzie, che pensa che senza le agenzie non so molti brand come farebbero, ma deve essere un qualcosa di unito, di condiviso. Non può esserci un solo angolo d'attacco, soprattutto se si va a colpire un consumatore alto spendente. Tutti vogliono vendere ai ticket e a nessuno frega nulla di comprendere davvero le persone che hanno i soldi. Perché? Perché non siamo più abituati a... Cioè non siamo più abituati al fatto che sì, a noi sembrano vicine quelle persone perché sui social possiamo vedere la loro vita, ma quello che c'è dietro rimane ancora tutt'oggi privato, sono nicchie che sono difficili da scalfire. E l'influencer di nicchia ti può aiutare a entrare in quel mondo. E spesso, come nel caso di questo ragazzo, non si parla di milioni di follower, anzi si parla di nicchia, nicchia, nicchia. Un'altra parentesi che voglio fare, e anche in questo caso mia personale opinione, questo non significa buttare tutti gli altri influencer su cui noi ci siamo concentrati in questi anni fuori dalla finestra. E il trattamento che stanno ricevendo alcuni big influencer e alcune da molti brand, io non lo trovo né responsabile e a tratti lo trovo quasi, non dico vergognoso, ma ci siamo capiti. Io non apprezzo per niente quello che sta succedendo, questo odio nei confronti degli influencer, anche questa storia che gli influencer sono sempre esistiti. No, sempre no, però diciamo che sono sempre esistite delle figure che facevano quello che fanno gli influencer, si chiamavano in un altro modo, la società era diversa, dalla rivoluzione industriale in poi sono iniziate ad assomigliare a quello che sono adesso, ma comunque... Sputare in faccia a persone che ti hanno permesso al tuo brand di crescere, di prosperare, di essere conosciuto, come si sta facendo in questo momento, non lo trovo una bella cosa. Poi, per quanto riguarda le questioni legali, si risolveranno in sede legale. Io parlo del modo in cui trattiamo le persone che con la loro professione hanno aiutato tanti brand. Ok, Andiamo avanti dopo questo mini sfogo. Capitolo quarto. Outdoors Reinvented. L'abbigliamento tecnico per l'outdoor, comunque, per gli sport all'aperto, per la vita all'aperto, ha avuto una grande impennata anche grazie alla promozione sempre più di stili di vita sani e del cosiddetto Gorpcore. E si prevede, secondo il report, un'ulteriore accelerazione nel 2024, quindi un numero maggiore di marchi outdoor stanno lanciando collezioni. Ma mentre l'outdoor, i marchi outdoor si stanno focalizzando più su collezioni lifestyle, i marchi lifestyle stanno incorporando elementi tecnici nelle loro collezioni, rendendo ancora più sformata la linea di demarcazione tra quello che è funzionalità e quello che è stile. Andiamo a leggere le intuizioni chiave che il report ci fornisce a inizio di ogni capitolo. Il recente riorientamento dell'abbigliamento delle calzature per l'outdoor nel guardaroba di tutti i giorni significa che, come abbiamo detto, i marchi creeranno sempre un legame sempre più stretto tra stile e utilità. Nel 2024 però la concorrenza potrebbe aumentare tra i vari price point e le categorie, con alcuni marchi di abbigliamento appunto che si riorienteranno verso la fascia alta, mentre altri cercheranno di dare una scossa a tutto il comparto delle calzature. Nel report è evidenziato all'interno di questo capitolo come l'estetica del quiet luxury in realtà stia investendo anche l'outdoorswear, o comunque lo sportswear, nel senso che man mano che ha acquisito popolarità questa tendenza, anche nell'abbigliamento sportivo, nell'abbigliamento comunque di lifestyle all'aria aperta, c'è stato un mutamento. Se gli anni scorsi venivano preferiti magari dei colori sgargianti, dei loghi, del materiale tecnico, tanto tecnico anche dal punto di vista visivo, quindi traslucido, con insomma, un certo tipo di stile, adesso sono sempre più di moda, letteralmente, colori neutri, materiale a metà tra il comfort, quindi magari un cotone traspirante, e un materiale tecnico che ti permette anche di correre, di fare attività, quindi materiali complessi che non hanno l'aspetto tecnico classico che noi ci immaginiamo da un giaccone, non so, di Decathlon, per esempio, no? C'è poi un'intervista, e qui mi ricollego al punto di prima, a David Halleman, che spiega come la barriera d'ingresso dello sportswear, proprio per questa nuova attenzione ai materiali anche, sia sempre più alta, nel senso che ora dipende tutto dal posizionamento, e qui ci riferiamo anche all'aumento di prezzi. Ora come ora, a volte io vedo dei brand di sportswear o comunque di abbigliamento sportivo, per comunque attività all'aperto, leisurewear, che hanno dei price point veramente elevati rispetto solo a qualche anno fa. E il secondo elemento su cui secondo lui dipende tanto il successo di un brand è la tecnologia. Il comparto tecnologico, comunque la componente tecnologica all'interno dell'abbigliamento outdoor, dello sportswear, sta diventando sempre più un fattore di differenziazione. Vediamo tessuti sempre più tecnologicamente avanzati e fibre sempre più uniche, speciali, brevettate spesso. Quindi è interessante anche vedere da un punto di vista di abbigliamento sostenibile anche come si sta muovendo lo sportswear. La maggior parte dei tessuti tecnici sono sempre stati un po' problematici per quanto riguarda appunto il rapporto con l'ambiente e la loro produzione. È bello vedere come questo, insieme all'aumento del prezzo, quindi della barriera d'ingresso per quanto relativo al prezzo e ai price point, porterà uno sviluppo di questo tipo di micro settore all'interno del settore fashion. A un certo punto poi spunta anche una foto di Federer da me molto apprezzata, in quanto si tratta del mio tennista preferito da sempre. Fan fact, quando io iniziai a giocare a tennis, ero piccola, comprai una racchetta in montagna e c'era il suo nome sopra, ma io non lo sapevo, cioè c'era proprio il suo autografo, e io mi innamorai di Federer senza sapere questa cosa. Quindi io vorrei molto sapere se per caso può essere stato anche l'abbigliamento, in questo caso l'attrezzo sportivo, che però per me era praticamente una protesi quasi del mio braccio e della mia tutina da allenamento, quindi per me era abbigliamento anche la racchetta, può in qualche modo a livello subconscio aver influenzato il mio gusto, il fatto di idoli. Ora si scherza, però chissà. Detto questo, se vuoi approfondire ti lascio il capitolo da leggere, te lo consiglio perché è veramente interessante. Però ora vorrei passare a un altro argomento, che invece mi è molto più affine anche per lo sviluppo professionale che ho avuto, che è quello relativo alla AI generativa. Dopo l'anno di esplosione dell'AI generativa, che è stato il 2023, possiamo chiamarlo l'anno dell'AI generativa, stanno emergendo casi, studio interessanti di questa, possiamo chiamarla tecnologia, rivoluzione mondiale, in tutti i settori creativi, tra cui quello della moda. Per cogliere il valore di questa tecnologia trasformativa, il 2024 chiederà alla moda di guardare oltre l'automazione in sé e di esplorare il suo potenziale, quindi il potenziale della AI generativa, per aumentare o comunque supportare il lavoro dei creativi umani. Nelle note della puntata, di questa puntata, ti lascio anche un articolo a cui avevo partecipato sul metaverso. Perché, ok, non si parla di AI generativa, ma il metaverso comunque è un qualcosa, secondo me, che può entrare in questo discorso, nel discorso di questo capitolo. Te lo voglio consigliare, quell'articolo, perché nella mia visione di come evolverà il metaverso e il mondo in relazione a queste nuove tecnologie, c'è una direzione ben precisa, una strada ben precisa, che poi si snoda in due in realtà binari paralleli. Il binario delle professioni che diventeranno sempre più tecniche e sempre più relative a gestire questo tipo di tecnologie da un punto di vista strutturale tecnico, e il binario umanistico. Più andiamo avanti con la tecnologia, più ci sarà bisogno di persone in grado di gestire persone, in grado di capire le persone. Perché ovviamente più ci allontaniamo dal contatto umano e filtriamo con tutta una serie di sovrastrutture e strutture, anche tecnologiche, anche relative agli strumenti che utilizziamo, per interagire con i consumatori, per esempio, più ci sarà bisogno di persone che capiscono l'uomo, che capiscono la psicologia umana, che capiscono il pattern dei comportamenti umani e che analizzano il tessuto sociale. Questo, secondo me, si collega un pochino a quello che viene discusso all'interno di questo capitolo. Sempre secondo appunto le analisi che hanno fatto The Business of Fashion e McKinsey & Company, ben un quarto del valore potenziale dell'AI generativa nel settore della moda potrebbe infatti essere per casi d'uso nel design e nello sviluppo del prodotto, non magari nell'automazione, ma proprio nel design. Il 73% dei dirigenti del settore moda ha dichiarato che l'AI generativa sarà una priorità per le loro aziende nel 2024. E se questa è una cosa positiva, in realtà poi solo il 28% ha già provato a utilizzarla nei processi creativi per il design. Quindi diciamo che c'è la volontà, ma finora l'uso è stato veramente limitato. Inoltre, i finanziamenti azionari per le start-up incentrate sulla AI generativa sono aumentati vertiginosamente nel 2023, raggiungendo 14,1 miliardi di dollari solo nella prima metà dell'anno. Quindi vedete come dove vanno i soldi? Dove vanno gli investimenti va anche il futuro. E questi investimenti sono veramente ingenti. All'interno del capitolo poi ti racconta tutta una serie di casi di studio, possiamo dire, di utilizzo della intelligenza artificiale generativa che ho trovato veramente pazzesca. Sono tanti i modi in cui l'AI è già stata utilizzata dai brand di moda. Zalando nella primavera del 2023 aveva annunciato il lancio di una versione beta dell'assistente agli acquisti basato su ChatGPT, strutturato proprio sul linguaggio naturale che permetteva ai visitatori di porre domande e di ottenere risposte, oltre a ottenere consigli personalizzati sui prodotti. Kering, Mercari e Shopify hanno già introdotto una chat AI e l'hanno già inserita all'interno di una gamma di applicazioni incredibili. Ci sono poi brand che utilizzano la tecnologia AI per scrivere le descrizioni dei prodotti, quindi per i loro siti, tra cui Snipes, un rivenditore di sneakers, streetwear, e Adore.me, l'azienda di lingerie recentemente acquistata da Victoria's Secret. Shopify ha introdotto un assistente di scrittura Gen AI per i commercianti. Altri marchi hanno iniziato a esplorare gli strumenti dell'AI generativa in progetti creativi di marketing una tantum. Per esempio Ganni ha utilizzato la tecnologia dell'intelligenza artificiale generativa in occasione della sfilata primavera-estate 2024 per un'installazione che consentiva agli ospiti di chiedere domande e ricevere risposte che riflettevano il punto di vista di Ganni. Quindi, come vedi, c'è tanto utilizzo. Il marchio di lusso Casablanca, tra l'altro mi sembra proprio indossato da Gali in una di queste serate di Sanremo, ha creato una campagna per la sua collezione primavera-estate 2023 in collaborazione con un artista AI e utilizzando il generatore di immagini Midjourney. Il direttore creativo di Casablanca ha affermato che il talento umano e la creatività umana sono stati necessari per produrre la campagna ricca di colori e poi stilizzata, ambientata in un paesaggio desertico in Messico, ma ha anche riconosciuto il guadagno in efficienza che c'è stato grazie alla possibilità di evitare la pianificazione e i costi del servizio fotografico di persona, quindi tra gli altri vantaggi della AI generativa. Nel report è evidenziato come la creatività umana, secondo gli intervistati, possa essere solo supportata dalla AI generativa e che questo tipo di tecnologia, questo tipo di innovazione possa aiutare i designer a liberarsi da dei task manuali per focalizzarsi sulla creatività, sul lavoro puramente creativo e ideale, quindi proprio a livello di idee. Quindi il designer pensa, l'AI cura e produce. Assembla, potremmo dire. Anche su questo io ho una mia personale visione che non supporta al 100% questo pensiero. Ossia, sì, è l'idea che sta dietro un qualcosa, la massima fonte di creatività, ma io trovo che ci sia della creatività anche nella costruzione di qualcosa, nell'assemblamento, anche banalmente nell'assemblamento di una mood board. Il modo in cui decidiamo di mettere le immagini, non solo le immagini che noi abbiamo scelto, quindi l'input che eventualmente noi diamo alla macchina, ma l'assemblamento e l'output che viene poi creato, è creatività anche quella. È quella che secondo me manca al settore moda più di tutto, non tanto la creatività proprio da un punto di vista di idee, di passione, ideali, ma una creatività nell'assemblaggio. Alla fine siamo fermi alle stesse forme, allo stesso tipo di abiti, di codici, da tanto tempo. Se tu togli quella parte che viene considerata appunto manuale, quindi io magari ti do delle immagini e tu mi riassembli una mood board sulla base delle mie indicazioni, secondo me anche il fatto di assemblare è un qualcosa di creativo e non è un qualcosa che io toglierei all'artista. Quindi non lo so, non so se si intendeva questo con appunto togliere ai creativi la parte più manuale, i task non creativi, tra virgolette, però non lo so, io l'ho intesa così. Comunque non sono proprio d'accordissimo con quello che viene evidenziato. Mi farebbe piacere sapere cosa ne pensi tu, come pensi che l'AI generativa potrebbe unirsi al processo creativo in essere e al dietro le quinte della creazione di una collezione. Sempre parlando di usi utili o comunque di possibilità di utilizzo, c'è uno schema molto interessante, molto chiaro, che mostra appunto i possibili utilizzi dell'AI generativa, quindi parliamo di product development e innovation, supply chain and logistic, marketing, sales and customer experience, store operation, organization and support functions. E stila, tra l'altro, in questo schema i vendor a cui è possibile affidarsi, immagino per poi le soluzioni, no? Giustamente. E io penso davvero che questo schema per un brand che sta iniziando ad approcciarsi ora sia veramente un riassunto utile. In più, nel report evidenzia una cosa importante. Dice che i talenti più difficili da trovare, che sono attualmente quelli tecnici, quindi relativi soprattutto a un certo tipo di tecnologia, potranno essere forniti alle aziende fashion da partner tecnologici e fornitori. Ma è anche probabile che i leader, per certi aspetti legati alla tecnologia, vogliono assicurarsi di costruire anche delle competenze e conoscenze interne attraverso queste relazioni. Quindi, cosa vediamo? Che un Google, un Microsoft, qualsiasi partner tecnologico potrebbe essere assoldato dalle case di moda non solo per la soluzione in sé, ma anche per un certo tipo di formazione, se soprattutto la casa di moda si trova in difficoltà ad assumere risorse interne specializzate. E non lo so, l'ho trovato veramente interessante anche da un punto di vista di sviluppo del mercato del lavoro. Della serie, l'altro giorno stavo discutendo con un headhunter specializzato nel settore della moda e del lusso e lui stesso mi faceva presente come sia più facile entrare in una maison oggi iniziando a lavorare per un partner che lavora per la maison che altro. E questo effettivamente conferma, anche se solo da un punto di vista tecnologico, quel tipo di visione, questo tipo di andamento. Comunque, andiamo avanti ancora. Passiamo al capitolo che si occupa dei giochi di potere del fast fashion. Il capitolo parte così. La concorrenza all'interno del fast fashion probabilmente diventerà ancora più serrata nell'anno a venire. I sfidanti, in testa Shane e Temu, stanno infatti modificando le tattiche utilizzate, le tecniche di conquista del mercato in termini di prezzo, esperienza del cliente e velocità. E il successo dei distruttori, li chiama così Shane e Temu, e dei brand invece più storici, un H&M, una Zara, dipenderà probabilmente dalla loro capacità di adattarsi all'evoluzione delle preferenze dei consumatori e soprattutto di navigare tra le normative che possono avere un enorme impatto sul settore. E tra le normative io ci metto quelle che abbiamo citato anche all'inizio quando parlavamo di sostenibilità, perché questi brand non sono esclusi, quindi sarà divertente vedere come si adatteranno. Per quanto riguarda le intuizioni chiave, andiamo a leggere. La terza generazione di aziende fast fashion ha catturato l'attenzione dei consumatori. Il 40% dei consumatori statunitensi e il 26% dei consumatori britannici, non voglio sapere quanti in Europa, ho paura a leggerlo, ha fatto acquisti da Shane o Temu negli ultimi 12 mesi. Il successo di gran parte della terza generazione di queste superpotenze del fast fashion è sostenuto da diverse innovazioni del modello operativo, creandolo una moda ancora più veloce ed economica, tra cui appunto catene di fornitura agile, da produttore a consumatore e la progettazione di prodotti basati sui dati. Ritorna anche l'analisi dei dati, della tecnologia, eccetera. Nel 2024 questa generazione di fast fashion dovrà probabilmente affrontare alcune sfide. In un contesto di evoluzione degli standard da parte dei regolatori, ma anche da parte dei consumatori, su temi che vanno dalla sostenibilità alle pratiche commerciali che possono essere adottate. Non so se hai notato quello che è successo durante il 2023 a brand per esempio come Zara e Mango. Mango, forse in modo più sottile, Zara proprio palesissimo. Cosa ha iniziato a fare Zara con il suo posizionamento? Voglio che ti prendi un secondo per pensare alle ultime campagne di Zara. Sembravano campagne luxury. Sembravano campagne dal feel, dalle vibe, molto più luxury. E i prezzi? Hai visto gli ultimi prezzi delle borse di Mango? Dei vestiti di Zara? I prezzi si sono alzati. E non è solo questione di innalzamento dei costi delle materie prime, dell'energia, eccetera, quindi io ti porto a un prezzo più alto da consumatore. Ma è proprio una logica di posizionamento. Si stanno staccando da quelli che sono i loro competitor, che sono appunto Shane e Temu, che invece operano in direzione contraria, quindi c'è una democratizzazione, mettiamocela proprio nel claim, nel payoff, la democratizzazione, no, del lusso. E loro, non volendo giocare al ribasso, hanno giocato al rialzo dei prezzi e appunto del look. La qualità si è alzata? No, quindi rimane sempre quel problema lì, però questo è un altro discorso, sto parlando di marketing e di posizionamento in questo momento. Una cosa è certa, la fidelizzazione dei clienti non si basa solo sul prezzo o sulla velocità. La terza generazione di questi player sta infatti trasformando l'esperienza del cliente attraverso un metodo ben preciso che passa dalla gamification fino allo sviluppo di microincentivi all'acquisto. Che tra l'altro microincentivi, parliamone, io non so se hai visto mai il sito di Shein o il sito di Temu, come sono fatti. L'insieme di stimoli, di pop-up, di offerte, di compra ora, anche i colori. Da un punto di vista di neuromarketing sarebbe molto divertente analizzarli con Chiara di Moda e Psiche. Anche lei è venuta qui sul podcast per parlare di neurofashion. Ecco, sarebbe da farci una puntata intera. Quindi dicevo, gamification, microincentivi e community sui social media. Shane sta cercando di diversificare dal canto suo la sua strategia nel tentativo di mantenere la sua posizione di leader. Sta sperimentando la vendita al dettaglio offline, tra cui i vari pop-up store e negozi che ha aperto nel 2023. Ha formato una joint venture con Forever 21 per espandere la sua esperienza offline negli Stati Uniti. Ha recentemente acquisito il marchio Misguided nel Regno Unito e in risposta alle restrizioni fiscali sulle importazioni, proprio Shane, che è nato in Oriente, sta espandendo la propria catena di fornitura oltre la rete di produttori in Cina, costruendo magazzini in Europa, Stati Uniti, Canada, oltre a fabbriche in Brasile. Quindi vedi come tutto si sta spostando, come quello che noi tendiamo a declassificare come fast fashion, tutto un unico caldone, in realtà si stia spostando su vari livelli e come il panorama anche del fast fashion sta acquistando tridimensionalità. è una cosa da tenere d'occhio ed è una cosa, secondo me, molto interessante da studiare per quanto riguarda le opzioni di consumo che abbiamo. Perché se tante persone hanno difficoltà oggi ad acquistare i capi di Zara perché stanno diventando troppo costosi e poi si riversano su un certo tipo di piattaforme che non conosciamo ancora bene, capisci anche le implicazioni socio-economiche e politiche che può avere una cosa del genere. Ok, dopo aver parlato di fast fashion torniamo a casa perché io, occupandomi di branding, quando ho letto questo capitolo sono saltata sulla sedia dalla felicità della serie. Yeah, finalmente se ne parla, che bello! Vabbè, a parte gli scherzi, il capitolo successivo si intitola Tutti gli occhi sul brand, sul branding. Il branding infatti tornerà alla ribalta come tipo di investimento, perché alla fine il branding è sempre stato importante per i marchi e le maison di lusso, prêt-à-porter, ma anche alla fine fast fashion. Però in questo capitolo in particolare ci fa capire quanto ci si focalizzerà sul branding. L'industria della moda nel 2024 si troverà ad affrontare un panorama in evoluzione, in cui la singola performance non regna più sovrana, ma è l'insieme delle azioni che fai che determinano chi sei e che consumatori ti meriti. I legami emotivi con questi consumatori saranno fondamentali per la strategia di costruzione dei marchi o comunque dei brand a lungo termine. Le intuizioni chiave di questo capitolo sono che i responsabili del marketing della moda devono trovare nuovi modi per coinvolgere gli acquirenti, visti anche i costi sempre più onerosi del marketing a performance, quindi delle varie campagne, e l'introduzione di norme sulla privacy che limitano il targeting dei clienti. I marchi potrebbero fare affidamento sul branding per perfezionare il modo in cui stabiliscono i legami emozionali con i consumatori e probabilmente ci sarà una collaborazione sempre più stretta tra la moda e i settori adiacenti, che possono essere il food, l'automotive, nel tentativo di costruire storie di marca, quindi storie di branding, convincenti. Un branding efficace, e questo lo dico anche alle mie clienti, perché non si tratta solo di brand in senso azienda, corporate, PMI, SRL, quello che è. Ognuno di noi è un'azienda perché ognuno di noi ha degli asset da far fruttare, che sono le nostre competenze, per avere un ritorno economico. Un branding efficace, che tu sia un'azienda o una persona singola, un professionista, ma anche il capo di un'azienda o il commerciale, tutta la forza commerciale, deve impiegare una strategia multidisciplinare e nel corso del tempo, piuttosto che fissarsi sui singoli momenti. Si parla proprio di branding olistico e duraturo, che è l'unico in grado di trasformare, sempre secondo il report, ma anche secondo me, l'immagine del marchio, come dimostrano alcuni esempi recenti. Quando si parla di branding olistico, che sembra una cosa quasi spirituale, io dico sempre, a.k.a., regà, le persone. Se non investite sulle persone del vostro brand, a nessuno importa di voi. Perché i brand stanno cercando di essere più umani in ogni modo, ma fanno tutto tranne focalizzarsi sui loro individui, sulle persone all'interno dell'azienda e sulle persone che vogliono colpire, quindi quello che dicevamo prima. Fanno campagne che dovrebbero andare a colpire, secondo una ricerca di mercato, una determinata nicchia. Questa nicchia non la conoscono da dentro, non hanno degli infiltrati. In più, continuano a non investire sulla popolazione aziendale, perché lavorare nella moda continua a essere un lusso, continua a essere un ambiente spesso tossico, governato sempre dalle solite persone. E poi vogliono fare branding. Come se il consumatore, soprattutto il consumatore giovane, non facesse caso a queste cose. Se non parli la mia lingua esattamente, io non ti ascolto, perché ci sono 3.000 altre persone che mi stanno parlando. Qui dice, lo dice in modo aziendalese, i direttori marketing e il loro team dovranno concentrarsi sulla percezione del cliente e sulla strategia cross funnel, lavorando con creativi e specialisti del branding, oltre che con i dati, e aggiungendo finanza e strategia per creare una storia di marca coesa. Cosa vuol dire lavorare con le persone non solo con i dati? Che non puoi fare branding basandoti sul report. Io so che amiamo il marketing analitico, so che ormai se non si parla di dati sembra un insulto quando si parla di marketing. Ma non sono i dati che comprano. E le persone sono sempre più irrazionali quando comprano e sul perché comprano. In un momento in cui c'è questo tipo di condizione economica. In un momento in cui gli stipendi sono quelli che sono. In un momento in cui i ricchi, come abbiamo visto poi nel report quello citato all'inizio, l'altro report di Business of Fashion, sono bombardati da brand che vogliono accaparrarsi quella fetta di mercato lì. E infatti poco dopo dice, Poiché i consumatori desiderano una maggiore connessione e autenticità da parte dei brand, gli sforzi di marketing si concentreranno nel 2024 principalmente sullo storytelling del brand e sull'affinità emozionale attraverso molteplici vie. Un modo per farlo è quello di sfruttare le personalità che si c'erano dietro al marchio, come il direttore creativo, pensate a Miu Miu, o a Loewe, o a Gucci, o a Jacquemus, marchi che hanno fatto la loro comparsa nel recente indice trimestrale di List tra quelli più importanti per quanto riguarda la moda. A dimostrazione di come molti consumatori gravitino verso le persone che personificano appunto il marchio, sarebbe interessante andare ad approfondire quello che dice il report, ossia che i contenuti organici creati intorno a queste personalità sono accolti con una maggiore interazione. Quindi se noi togliamo un attimo l'advertising, ma parliamo solo di contenuti organici in cui è presente, per esempio, il founder del brand, che impersonifica il brand stesso, ecco allora che lì c'è una connessione emotiva. Un altro modo per fare la connessione emotiva, le collab, facile, ne abbiamo già parlato degli influencer. L'altro metodo, non vorrei neanche chiamarlo metodo perché secondo me non vuol dire nulla, è incontrare i consumatori nel mondo reale, perché nel mondo online l'attenzione dicono che sia diventata più breve. Anche qui io non sono d'accordo. Ci dicono che l'attenzione è diventata più breve, ma non è così se vai a guardare. È diverso il modo in cui offriamo i contenuti, ma non guardiamo magari più un film di 9 ore, ma ci guardiamo 10 episodi di una serie, che magari sono 15 ore. Non guardiamo più il video YouTube di 10 minuti, tra l'altro anche qui cavolata, ma ci guardiamo 30 TikTok. E perché dico che è una cavolata? Perché il contenuto lungo batterà sempre, da un punto di vista di branding, il contenuto corto. Lo stesso TikTok se ne sta accorgendo, infatti mi sembra che da poco sia possibile fare video di 30 minuti su TikTok. Quindi anche qui chi dice, chi fa, il contenuto lungo è morto, le persone non guardano più. Dipende dalla persona, dipende dal momento in cui la prendi, dipende dal tipo di contenuto che mi stai proponendo. Mi sono persa cosa stavo dicendo. Comunque, andare nel mondo reale perché il contatto diretto col consumatore ovviamente è più memorabile. Quindi si parla di negozi immersivi, spazi di grande impatto visivo, esperienze interattive e multisensoriali, creare dei negozi che siano dei punti di aggregazione, esperienze oltre il semplice acquisto. C'era una professionista incredibile che mi raccontava come in Turchia, mi sembra, in qualsiasi negozio tu vada ti viene offerto un caffè, un dolcetto, un tè appena entri. Perché si crea già un legame emotivo. Il fatto che alcuni brand di lusso poi ti offrano lo champagne non limita tutti gli altri brand a fare qualcosa di questo genere. È un investimento di branding, di relazione. Altro elemento citato dal report che io ho apprezzato tantissimo perché è un discorso che non si fa abbastanza nella moda e poi si ricollega a quella visione a breve termine per cui la geopolitica sì, la sostenibilità no, è proprio questo, la visione a lungo termine. Se la moda attualmente, diciamo che pensa di 2 anni in 2 anni da un punto di vista di design, il brand della Maison dovrà iniziare a pensare, proprio a fare un cambio di mentalità, con un tipo anche di misurazione dell'impatto attraverso orizzonti strategici a lungo termine, piuttosto che sul ritorno istantaneo. Se 2 anni è il minimo per occuparsi del design, 5, 6, 7, 8, 10 anni deve essere l'orizzonte temporale quando si parla di branding nella moda. Perché mentre le campagne di marketing di successo possono generare un ritorno immediato, mantenere l'attenzione dei consumatori è una sfida che non si può vincere nel breve termine. Non importa quanto budget hai. Uno si chiede, ma non so neanche dove saremo fra un anno, come posso sviluppare un discorso più ampio per quanto riguarda il brand. Innanzitutto si parte immergendosi nella quotidianità, in cosa sono le persone davvero nella quotidianità. Infatti anche il report dice il marketing e il branding potrebbe dover impegnarsi di più quest'anno in uno storytelling coerente con la vita quotidiana dei consumatori. Quindi andare tra la gente anche qui, piuttosto che fare le solite analisi, che sicuramente sono utili ma che non ti portano del tutto a casa. In particolare anche qui parla di l'attenzione su meno è meglio, quindi uno storytelling con una narrazione accurata che amplifichi la personalità chiara e coerente di una maison unita a uno studio delle persone nel lungo periodo, perché se tu ti immergi nel presente e nel passato, un po' di futuro riesci a vederlo. Se rimani arroccato sulle tue convinzioni di come dovrebbe, secondo la ricerca di mercato, funzionare il mondo del consumo, secondo me vai poco avanti. Il problema è che se gli stessi brand sono talmente preoccupati dai guadagni da un settore che anche lì si parla di bellezza e di lusso, i lavoratori guadagnano sempre meno, c'è l'incertezza, non c'è serenità, la vedo dura a creare uno storytelling decente da questo, perché lo storytelling non si può creare dall'ansia, dall'invidia, dalla competizione, paragonarsi anche fra direttori creativi, no? Io sono meglio, io non sono questo, io non ho bisogno di fare questo perché quello lì era sbagliato, o io sono meglio appunto perché non uso questo tipo di tecniche narrative, non si va avanti così. E il problema è che siamo inseriti in questa realtà, quindi non so bene come un brand potrebbe uscirne. Dovrebbe diventare leader di se stesso, leader di una nuova visione. Il capitolo successivo ritorna a parlare un po' di regole. E mi sembra che si intitoli proprio le regole della sostenibilità. Questo perché il 2024, già il 2023, ma il 2024 segna il passaggio all'era dell'autoregolamentazione dell'industria della moda per quanto riguarda la sostenibilità. In tutte le giurisdizioni, le nuove regole che sono state varate dagli ultimi pact vari che ci sono stati, potrebbero avere un impatto sia sui consumatori che sugli operatori della moda. I marchi e i produttori dovrebbero rinnovare i loro modelli di business, anzi dovranno, dovrebbero, per allinearsi a questi cambiamenti futuri. Alla fine del 2023, nella sola UE, erano in discussione ben 16 atti legislativi relativi alla moda e al tessile, e la prima di queste norme entrerà in vigore nel 2024, all'inizio. Le normative riguardano l'intera catena del valore della moda, del design, del prodotto e del marketing, e avranno un impatto anche appunto sul consumatore finale. Non europeo, ma globale, a livello globale. La competenza normativa non può essere tra l'altro limitata a chi si occupa di sostenibilità all'interno di un brand, ma dovrebbe essere integrata proprio nell'azienda, non solo dal punto di vista di formazione, ma proprio di applicazione. Non può essere solo il reparto legato alla sostenibilità di Kering che si occupa di queste cose, ma deve esserci un'esercitazione, una condivisione di queste novità tra tutti i reparti. Per esempio, il design del prodotto, il reparto che si occupa del design del prodotto. Fino all'80% dell'impatto ambientale di un prodotto è determinato e viene elaborato in base a come è stato creato, a come è stato progettato, ai materiali e alle tinture. Ne abbiamo parlato con Francesca Corazzin in una delle ultime puntate. Abbiamo parlato in particolare con lei di cos'è l'eco-design. Ecco, i brand che dovranno affrontare questo tipo di normativi dal 2024 in avanti avranno bisogno di figure come Francesca. Francesca è una professionista che è in grado di aiutare il brand a navigare questo tipo di insidie, a pensare in modo sostenibile il design e la progettazione di un capo, non lo smaltimento, non dopo che il capo è stato prodotto, mentre viene prodotto, ma ancora prima a monte, cioè rendere l'idea stessa sostenibile. E quindi non mi sorprenderei se i brand si trovassero nel giro di qualche mese ad aver bisogno solo di figure come Francesca come priorità di assunzione. Altro problema di cui parla per esempio il report è tutto quello che riguarda il reporting, quindi il fare report, il contabilizzare, il procedurizzare, il testimoniare, il raccogliere informazioni che devono essere condivise rispetto a tutte queste normative, tutte queste incombenze riguardo la sostenibilità nella moda. Infatti, nonostante gli enormi volumi di divulgazione di CR report e di informazioni sull'ambiente, la società e la governance, le aziende di moda faticano ancora ad assicurarsi dati e metriche di performance sufficienti a definire le attività economiche che possono essere considerate sostenibili. Cosa vuol dire? Che non si sa quello che funziona a livello di sostenibilità, che se ne parla, continuiamo a parlarne, ma poi quando c'è da quagliare e da fare delle decisioni, da prendere delle decisioni, su cosa ci basiamo? Proprio per questo tutti i dirigenti, i CDC level nel 2024 dovrebbero avere come priorità l'acquisire conoscenze, l'allineare le strategie all'interno del programma normativo, identificare capacità e strumenti necessari per il cambiamento, oltre che diffondere la conoscenza nei rispettivi dipartimenti. Perché non se ne esce se no? Non possiamo avere tre dipartimenti che lavorano e stanno implementando dei cambiamenti da un punto di vista di normative per rispettarle e sostenibilità, e poi gli altri 10 che non vengono completamente toccati. è molto complesso ovviamente, perché ogni tipo di normativa, ogni cambiamento va calato sulla singola unit. Ci vorranno figure in grado di gestire per ogni unit questo cambiamento. Una figura come Francesca, per esempio, è per il design, ma tutto il resto, tutto quello che è l'azienda, tutte le unit, dal marketing all'acquisizione delle materie prime, non so, adesso non sono così esperta. Altro elemento che si staglia nell'orizzonte delle aziende è quello relativo poi alla produzione. Nel giugno 2023 le Nazioni Unite hanno pubblicato infatti un rapporto con un messaggio molto radicale per i brand di moda: smettere di spingere un consumo eccessivo. C'è questo libro, non saprei bene come chiamarlo, saggio informativo, The Sustainable Fashion Communication Playbook, praticamente si occupa delle azioni per il clima con l'obiettivo di colpire nel cuore i processi business della moda, esaminando il ruolo che il marketing ha anche nel guidare tutto questo ciclo di sovrapproduzione e sovraconsumo, che alla fine è quello che poi crea l'impatto ambientale più grande, perché più io ti faccio desiderare, più tu comprerai, più io produrrò. Intanto, tra virgolette, poi ho anche già prodotto. È come un gatto che si morde la coda. Sempre a proposito di comunicazione corporate, comunque aziendale, di sostenibilità, ti lascio il webinar della conferenza a cui ho partecipato, in cui c'erano vari relatori, anche io ho partecipato come relatrice, e il focus era proprio quello: come comunicare la sostenibilità da un punto di vista aziendale, come è possibile farlo e quanto la comunicazione stessa ha un impatto diretto sulla sostenibilità. C'è alla fine del capitolo un'intervista molto interessante anche in questo caso, e a un certo punto esce fuori una questione secondo me interessante. Viene detto, lei ovviamente è relativa all'intervistatrice e all'intervistata, lei ha già accennato l'attenzione alla base di questo lavoro che è stato fatto, no? La definizione di questo playbook. Si sta parlando di incoraggiare gli esperti di marketing a promuovere qualcosa che è in contrasto con i loro attuali KPI. I KPI sono i Key Performance Indicator. Uno dei KPI più importanti per qualsiasi attività commerciale è ovviamente quanto mi fai vendere, quanto fatturo, quanto prodotto, con quanta marginalità, quanto è l'invenduto. E il marketing comunque ha un effetto sulla generazione di lead, sulla generazione di acquisti. Quindi se tu mi fai un playbook in cui mi parli di come io dovrei smettere di promuovere il consumo, ma io lavoro per un'azienda che vive di consumo, come funziona? Cioè, qual è il modello di business che meglio si sposa con le conversazioni più ampie che stiamo intrattenendo sulla sostenibilità? Anche in questo caso ti consiglio di leggerti la risposta, perché io non te la spoiler. Per semiconcludere, nel senso che non è proprio la fine, c'è tutto un capitolo dedicato alla produzione, che si occupa in particolare degli effetti che la variazione della domanda dei consumatori, che abbiamo visto nel 2023, hanno consumato comunque meno. Ecco, gli effetti che questa variazione della domanda ha provocato sulla catena produttiva. Lo chiamano l'effetto bullwhip, in cui i tagli agli ordini aumentano in diverse parti della catena di fornitura e questo mette sotto pressione i fornitori della moda. Ora, se l'offerta di fornitura deve tenere il passo con l'attesa ripresa della domanda, sperando che comunque si sia, in brand e i rivenditori in questo momento storico preciso dovrebbero concentrarsi sempre di più sulla trasparenza e sul rafforzare determinate partnership strategiche. Anche qui l'intuizione chiave dice: la volatilità della domanda ha avuto un impatto sproporzionato sui fornitori a monte. Le fabbriche che erano al massimo della capacità nel 2021 hanno nel 2023 operato al 30-40% al di sotto della capacità produttiva, e allo stesso tempo il 73% dei chief procurement officer prevede che questa volatilità sarà una delle principali sfide per i rapporti con i fornitori nei prossimi 5 anni per le aziende di moda. Si sta parlando di un qualcosa che rischia di minare la fiducia e la collaborazione lungo tutta la supply chain. È anche vero che però c'è scritto subito dopo che gli esperti del settore manifatturiero ritengono che il terzo trimestre, perdonami, del 2024 potrebbe essere il primo in cui le fabbriche tessili vedranno un miglioramento della capacità produttiva, quindi c'è anche un minimo di speranza, mettiamola così. Comunque l'effetto traino non ha fatto altro che rendere più urgente l'occuparsi alla fine della crisi umanitaria che si sta verificando nei paesi produttori di tessuti. È una cosa che ne parlavo anche prima con mia madre. Noi possiamo raccontarci quello che vogliamo del fatto che, perché stavo leggendo Piccolo Contesto, l'articolo di sul Sabato de Sarno e c'era il direttore Didi che parlava proprio di come questo ricambio di direttori creativi sia una naturale conseguenza di una industria che si deve adattare sempre di più a dei consumatori che cambiano i loro gusti, che richiedono un certo tipo di novità. E io dicevo, sì, tutto bellissimo, ma sembra molto una giustificazione di un'industria che non dà il valore alle persone e che è ancora arroccata su dei castelli che sono già venuti giù da tempo e non si sa perché nessuno se ne è reso conto all'interno del settore. Secondo me si sta andando a sbattere. La stessa cosa riguarda questo. Se a monte la catena produttiva si interrompe per le crisi umanitarie, per i cambiamenti climatici, popolazioni che si sposteranno, per tutto quello che dice poi in questo capitolo, una grande fetta di lavoratori del settore tessile e dell'abbigliamento vive con salari bassi e hanno pochi o nessun risparmio su cui contare e arrivano gli effetti del cambiamento climatico e questa macchina si interrompe, altro che i direttori creativi, altro che devo mandare a casa quello perché i consumatori chiedono quello, che poi i consumatori chiedono cosa? Chiedono cosa? Che noi stessi compriamo meno e stiamo iniziando a comprare di più usato? L'altro giorno leggevo un articolo bellissimo di come ormai, è un articolo tra l'altro molto veritiero, che parla di come ormai molte persone aprono Vinted prima di aprire altri negozi. Noi stiamo parlando di questo, quando in realtà sta succedendo dell'altro, poco lontano da casa nostra, che rischia di inceppare, di mandare in sofferenza l'intera catena produttiva. Inoltre, tutta questa pressione sulle fabbriche potrebbe aumentare ancora di più il rischio di abusi sul lavoro, come il furto dei salari o la violazione dei diritti dei lavoratori. So che è un discorso un po' complesso, che sono partita parlando dei designer e poi si arriva alle fabbriche, alle condizioni dei lavoratori anche lontani da noi, però secondo me è tutto collegato. Questo bisogno continuo di cambiare, la cui responsabilità viene data al consumatore, allora mi chiedo, di chi è la colpa? Di chi produce la droga o della persona che la consuma? Chi è davvero, tra virgolette, irresponsabile? Sono tutte domande a cui io non so rispondere, ovviamente, e non so se c'è qualcuno che sa rispondere effettivamente, ma sono domande che è giusto farci, perché noi siamo qui a parlare di styling, di branding, di nuovi influencer e non ci rendiamo conto che se salta la parte iniziale, se salta la parte produttiva, se salta la supply chain, tutto il resto è aria fritta. Perché se non hai il prodotto da vendere è inutile, tutti gli investimenti di marketing, di posizionamento, di branding finiscono nel dimenticatoio, finiscono la loro utilità. C'è una parte finale, al termine del report, di poi analisi generale dell'industria, però ti dico la verità, è passata più di un'ora e mezza. In questa parte parlano ancora di resilienza e appunto se sei arrivato o arrivata o arrivato fin qui sai quanto io odio quella parola, quindi per favore no. Non ne riparlerò, però voglio sottolineare, in modo che tu possa ricordartelo e poi andarlo a leggere, un punto secondo me molto interessante che riguarda la polarizzazione del settore, appunto quanto stiamo andando su estremi opposti, il super lusso e il super economico, quindi il top 1% dei ricchi del report che ti citavo prima e che ho citato 30.000 volte perché è fantastico, e il super chip di Temu. I nuovi influencer sempre più woke, le normative che cercano di legiferare sulla sostenibilità e intanto delle fabbriche, una supply chain che è in sofferenza. Vedo molto anch'io polarizzazione, la vedo nel modo in cui si discute di moda, probabilmente rientro anch'io in questa polarizzazione perché io per prima sono una persona che ha delle opinioni molto forti. Non credo però nella polarizzazione fino a se stessa senza confronto. Mi spiego. Quello che io faccio su questo podcast è aprire degli spiragli, ci provo almeno, di riflessione. Poi una persona può scegliere di costruirsi la propria opinione cercando le proprie fonti, confrontandole, lì sì che i dati sono importanti, ma anche facendo affidamento ai propri valori e anche all'emotività, perché la moda è un'industria artistica. Quindi sì, siamo tutti immersi all'interno di questa polarizzazione. Formarsi la propria opinione è la cosa più importante che puoi fare per il futuro del settore, se lo ami. Polarizzazione, tra l'altro, non vuol dire scontro, non vuol dire estremismo. Vuol dire ragionare sul fatto che ci sono dei binari e scegliere come andare avanti. quale binario percorrere per un po' e poi scegliere l'altro, poi capire dove si uniscono, come unirli questi binari, come portarli a non scontrarsi o a rimanere paralleli per sempre o rimanere opposti. La moda è tante cose. Più la carpiamo attraverso i tanti input che abbiamo intorno a noi e più secondo me saremo in grado di renderla un'industria migliore. Concludo dicendo che questo report, questa edizione del 2024, secondo me è una delle migliori che abbiamo mai avuto e che ci hanno mai regalato The Business of Fashion e McKinsey & Company. La mia è un'analisi assolutamente personale, ovviamente abbiamo letto, abbiamo fatto dei riferimenti, però il report è tante altre cose che io non ho avuto il tempo di citare. Quindi il mio invito è assolutamente di scaricarlo, leggerlo, di farlo tuo, di rianalizzarlo, di parlarne con i tuoi colleghi, con i tuoi compagni e di vivertelo, perché è una fotografia secondo me comunque interessante dell'industria della moda ed è fatto bene. Io come sempre ti ringrazio di aver ascoltato i miei sproloqui fin qui, spero che la puntata ti sia stata utile, che ti abbia aperto appunto nuovi scenari e che ti abbia dato degli strumenti in più per comprendere questo meraviglioso settore. Ti invito a slacciarti la cintura perché siamo atterrati, il volo è stato un po' turbolento perché ho avuto dei momenti in cui mi alteravo come al mio solito quando parlo da sola, ma spero che comunque sia stato piacevole o comunque stimolante, ecco. Ripeto, perché non ho detto all'inizio, che io in questa puntata ho usato il plurale maschile sovraesteso, ma che questo podcast è dedicato a tutte, a prescindere dall'identità sessuale, dal genere, dal qualsiasi cosa. Siete tutte accolte qui, e ascoltate, e amate, e apprezzate. Io direi che ti ho detto tutto, arriveranno nuove puntate con nuovi ospiti, ti ringrazio nuovamente e ti invito a lasciare una recensione su Spotify e Apple Podcast se la puntata ti è piaciuta e se ne hai tratto valore. Noi ci sentiamo presto, io ti auguro una splendida giornata. Ciao!